Basta, basta, caro mio. Vedo che voi andate avanti a chiedermi un libro. È un libro che sarei il più ameno ciarlatano del mondo se vi dicessi d'essere in caso di farlo. Ma per fortuna è fatto. Eccolo lì. Rosmini, Ideologia e Logica, volume 4. Lì troverete le risposte ai quesiti che per la mia parte sono contentissimo d'avervi tirato a fare. E vedrete di più che anche il poco che ho detto e che del resto bastava al nostro argomento non è roba mia. Ille finis apio aliene persone ferende. Vedrete donde mi veniva quella sicurezza che v'è parsa e vi doveva parere insolita. Alt. Vedrete donde mi veniva quella sicurezza che v'è parsa e vi doveva parere insolita e un po' strana, quel farmi un divertimento delle vostre obiezioni, quel lasciarvi correre vedendo il passo dove avreste inciampato. Era un vantaggio accettato e che deve cessare. Avete a leggere, io richiedo, lo voglio, come amico, ho il diritto di non rimanervi superiore quando Dio non va fatto tale. E v'avverto che quel volume ha un inconveniente prezioso, che è di non poter essere letto senza quelli che lo precedono, in quanto poi a leggere quelli che seguono, e sono un'esposizione e un'applicazione sempre più vasta e sempre mirabilmente consentanea dello stesso principio, e in quanto all'aspettare con una santa impazienza gli altri che spero in Dio seguiranno, è una cosa che verrà da sé se il primo leggere sarà stato come deve essere studiare. E vi posso predire ugualmente che questo studio vi farà trovare un interesse affatto nuovo e una nuova inaspettata facilitazione nell'esame dei diversi e più celebri sistemi filosofici, che vedendoli interrogati, dirò così a uno, intorno a una stessa e primaria questione, esaminati sotto i più vari aspetti, ma con un solo e supremo criterio, sarete e guidato continuamente nell'unità dell'osservazione e continuamente eccitato dall'unità dello scopo. E vi troverete spesso, con gioconda sorpresa, innalzato a giudicare ciò che prima poteva parervi arduo ad intendere. Vedrete allora, più chiaramente che mai, la doppia cagione della sorte, strana a prima vista, di quei sistemi, cioè d'essere riguardati la più parte come insigni e rari monumenti dell'ingegno umano e abbandonati, che è l'applicazione di quel criterio medesimo vi farà da una parte conoscere in un modo nuovo e per impensate relazioni l'evidenza, l'importanza, l'elevatezza di tante verità messe in luce nella più parte di quei sistemi e apprezzar così con una più fondata ammirazione l'acume e il vigore degli ingegni che seppero arrivare ad esse, per strade o sconosciute o anche opposte a quelle che si seguivano al loro tempo. E vi farà, dall'altra parte, riconoscere nell'assunto speciale di ciascheduno di quei sistemi o la negazione implicita e più o meno remota o ciò che in ultimo torna al medesimo, la trascuranza o il riconoscimento inadeguato e incostante d'una verità suprema. Cagioni che fanno andare a terra i sistemi fondati sopra un principio arbitrario, anche senza essere distintamente conosciute, già che ogni principio arbitrario o, per parlare più precisamente, ogni placito arbitrario presentato in forma di principio include bensì una serie indefinita di conseguenze, ma una serie più o meno limitata di conseguenze speciose, di maniera che si fa scorgere per quello che è, per mezzo del falso manifesto dei risultati, anche prima che venga chi sappia scoprire il falso latente dell'origine. E in quanto ad alcuni sistemi che non sono de meno celebri, quantunque siano i meno ingegnosi e che dovettero il loro trionfo temporario all'esser venuti dopo un progressivo decadimento della filosofia e all'aver trovate le menti indifese, e l'arte principale dei quali consistette non tanto nel trovare soluzioni speciose ai sommi problemi della scienza, quanto nel lasciarli da una parte, non vi riuscirà meno interessante, nemmeno istruttivo spettacolo il vedere come questa filosofia, osservando dall'alto il loro cammin vago, li richiama ogni momento a quei problemi medesimi. E pare che dica a ciascheduno come opia il poco velante uccisore della forte ma sbadata Camilla. Cur diversus abis, uc dirige gressum, uc periture veni. Vi nascerà egli il sospetto che anche questo sistema, sotto un'apparenza, che sarebbe straordinaria davvero se non fosse altro che un'apparenza, d'universalità e di connessione nasconda un suo vizio capitale. L'autore medesimo v'avrà indicati i mezzi più pronti e più sicuri per coglierlo in fallo e v'avrà singolarmente addestrato a servirvene. Fate con lui ciò che l'avrete visto fare con gli altri. Vedete se potete trovare qualcosa d'anteriore a ciò che pone per primo, qualcosa al di fuori di ciò che pone per universale, qualche possibilità di dubbio contro ciò che stabilisce per fondamento ad ogni certezza. Vedete se il criterio col quale ha resa manifesta la deficienza degli altri sistemi lo applica rigorosamente al suo, se dà risposte chiare, dirette, adeguate alle domande che ha fatte ad esse inutilmente. Vedete se il criterio col quale ha resa manifesta la deficienza degli altri sistemi lo applica rigorosamente al suo, se dà risposte chiare, dirette, adeguate alle domande che ha fatte ad essi inutilmente. Quelli che dà per fatti comuni dello spirito umano e sui quali si fonda, non glieli passate, se non dopo esservi accertato che siano fatti davvero. E per accertarvene, non avete bisogno che di guardar bene al di dentro di voi medesimo. State attento a ogni nuovo passo che vuol farvi fare, se non assume qualcosa di più di quello che abbiate già dovuto riconoscere. Badate se qualcosa che abbia affermato in un luogo dove gli tornava bene, non trascuri o non schivi di farsene carico dove gli darebbe noia. Volgete insomma contro di lui quella critica vigilante e inesorabile della quale va dati esempi così ripetuti e così variati. Esempi insigni, particolarmente in quella parte più elevata e più difficile della critica, che consiste nello scoprire le omissioni. Ma se l'esperimento non fa altro che rendervi più manifesta la verità della dottrina, con gaude veritati.
E non vi fa specie che una tale filosofia sia ancora lontana dall'essere generalmente ricevuta, anzi non vada acquistando, se non lentamente, passo passo, quella celebrità che parrebbe esserle dovuta, se non altro, per la grandiosità dell'assunto e per la corrispondente vastità del lavoro?
Credo anzi che parrà una cosa naturalissima anche a voi, quando conoscendola avrete potuto osservare le difficoltà speciali che oppone essa medesima a suoi progressi e alla sua diffusione. In verità, ha delle pretensioni un po' singolari. Richiede prima di tutto una gran libertà di intelletto, un fermo proposito d'osservare le cose quali sono in sé, indipendentemente da ogni abitudine non ragionata, da ogni opinione docilmente ricevuta. E pensate quanto strana deva parere quella parola, siate liberi, a uomini che si credono tali per eccellenza. Rispondono sdegnosamente, nemini servivimus unquam, e voltano le spalle. Quelle abitudini poi e quelle opinioni fanno trovare un'oscurità apparente nelle cose più chiare per sé, e perfino della stranezza nelle più certe, comuni e necessarie. Si dice, non intendo, si dice, non me lo farà credere, e addio quella filosofia.
De me fabula narratur.
E di me, e di molti, e poi molti. Un'altra legge durissima che questa filosofia vi vuole imporre è quella di andar rilenti nel concludere. Vi invita a osservare, cioè a percorrere una serie d'osservazioni, ognuna delle quali vi dà bensì un risultato, ma ristretto e scarso, relativamente alla vastità del problema proposto. Un risultato da tenersi in serbo per servire più tardi e insieme con degli altri, che bisognerà procacciarsi con altre e altre osservazioni. Vedete bene che una filosofia la quale pretende di tener fermo il dunque in campo angusto, ad aspettare che si facciano chissà quante operazioni nelle quali lui non ha parte, quel dunque non solo così impaziente di nascere, ma così smanioso di correre lontano per portare subito più roba a casa e arricchir la mente in un momento, vedete bene che una tale filosofia risica molto di stancar presto, e di quel genere di stanchezza che non si cura col riposo, perché non nasce dalla fatica, ma dall'apprensione della fatica. Un'altra condizione vuole imporvi, gravosa anche questa, anzi quasi ineseguibile per chi non abbia adempite quell'altre due, è di stare in proposito. Non va chiesto nulla per favore, non va pregati di passarle nessuna supposizione, non ha preteso che le sue premesse potessero avere altro titolo per essere accettate che la loro evidenza. Ma riguardo alle conseguenze che ne deduce, non vuol lasciarvi altra libertà, quando non vi sentiate ad accettarle, che o di rinnegarle ciò che avete ammesso come evidente, o di convincere erronea la deduzione. Ora, questo esser messi continuamente fra un sì e un no è una suggezione insopportabile. Si gradirebbe oggi una verità, ma rimanendo liberi, che questo si intende spessissimo in fatto per libertà, di gradire domani una verità opposta. Non vi siete certamente dimenticati la risposta che diede un tale a quel nostro amico. Lei ha ragione, ma io sono di diverso parere. E fu certamente strano quel dire la cosa così apertamente, ma il dirla in perifrasi è un fatto dei più comuni. Non si parla oggigiorno di diritti opposti, di doveri opposti? Che appunto quanto dire verità opposte? Non si dice ogni giorno che la logica conduce all'assurdo? Vale a dire che in ogni ragionamento la stessa identica qualità può, secondo torni meglio, essere presa per argomento o del vero o del falso, che ciò che si è adoperato per convincere si può, quando conviene, allegare come un motivo di non essere convinto, che il raziocinio è un lume che uno può accendere quando vuole obbligare gli altri a vedere e può soffiarci sopra quando non vuol più veder lui. Ed ostacoli di simil genere che una tale filosofia o avrebbe potuto incontrare in qualunque tempo o deve incontrar particolarmente nel nostro, ostacoli però che, superati una volta, si cambiano in aiuti, ne osserveremo più altri, studiandola insieme.
Voi battete sempre lì. È un pezzo che tentate di tirarmi su questa materia, ma io ho saputo finora tenermi sempre alla larga. Ora che in un momento di distrazione v'ho dato un dito, voi avete presa tutta la mano e non volete più lasciarmi andare. Sapete però che ho degli altri studi avviati.
Degli altri? Che ci sono degli studi che si possono chiamare altri riguardo alla filosofia? E i nostri principalmente?
In fondo credo che abbiate ragione, ma se sapeste come io me la godevo senza fatica questa filosofia. Sentivo parlare ogni tanto d'uno scrivere ed uno disputare che si fa da qualche tempo in Italia su questa materia. Sentivo pronunziare nomi italiani di gente viva col predicato di filosofi. Vedevo nelle vetrine dei librai dei titoli di libri filosofici nati qui e mi rallegravo gratis al pensar che questa nostra povera cara Italia si fosse finalmente alzata anch'essa a dir la sua su questa faccenda, uscendo da quel lungo sonno che ci veniva con una così superba compassione rinfacciato dagli stranieri.
E che ci fosse ragione di compatirci, non c'è dubbio. Ma c'era poi chi l'avesse questa ragione? Certo, il non fare è una triste cosa, ma non viene da ciò che ogni fare sia qualcosa di meglio. Se quello è degno di compassione, non vedo che possa essere degno di invidia il far qualcosa che poi si deva disfare. Ora, qual è che rimanga in piedi, giacché io non voglio parlare che d'effetti noti a tutti e che si possono conoscere senza essere dotti in filosofia, le cagioni sapete dove le avremo a studiare insieme, qual è, dico, che rimanga in piedi dei sistemi filosofici fabbricati altrove mentre qui si dormiva? E lasciamo pure da una parte che il sonno non ci fu mai universale. Quella filosofia che, nata in una parte di Europa e allevata in un'altra, la signoreggiò quasi tutta per una gran parte del secolo passato, dov'è ora? Voglio dire, chi è più che la professi, che la continui, che la sostenga come corpo di dottrina, che in quanto al rimanerne nelle menti delle conseguenze staccate, ma fisse e attive? E in quanto all'esserne entrate anche in altri sistemi, in apparenza molto diversi, è un'altra cosa. Gli effetti delle filosofie che hanno avuto in vasto e lungo imperio sono come gli atti di Cesare, i quali, sapete quanto e per quanto tempo, furono fatti valere, dopo che Cesare ebbe toccati quei 23 colpi a piedi della statua di Pompeo. Conseguenze però che non serbano i vita e autorità, se non in quanto non sono riconosciute come conseguenze di quella filosofia stata ripudiata e ripudiata espressamente, scientemente, costantemente, dopo una lunga resistenza. E una tale maniera di sopravvivere a se stessa non è certamente né gloriosa per una filosofia né vantaggiosa al mondo. Dopo di essa, per lasciare da una parte alcuni sistemi intermedi che ebbero e fama e seguaci, ma sparsi e non mai in tal numero da formare scuole solenni, sorse in un'altra parte d'Europa un'altra filosofia, la quale rimasta per qualche tempo inosservata, la riempì poi in un momento, se non di sé, del suo nome. Ma appena principiava qualcheduno a studiarla fuori del paese dove era nata, che già in quello tra i primi discepoli era sorto un nuovo maestro, il quale, proponendosi da principio di continuarla ed adempirla, la rifece e fondò una nuova scuola. E da questa non tardò a uscire un nuovo maestro, per essere, poco tempo dopo, soverchiato anche lui da un discepolo ribelle che si fece capo di un'altra scuola. Di maniera che, gli uni dopo, gli altri come le spighe e le vacche del sogno di Faraone, devorantes, se mi rammento bene le parole del testo, priorum pulcritudinem, nullum saturitatis dedere vestigium, che, torno a dire, io non parlo se non di risultati noti, come può parlare di regni caduti anche chi non si intenda punto di politica. Cos'hanno pescato, domando, per totam noctem laborantes, mentre qui si dormiva? Cos'è rimasto di tanta attività di ricerche, di tanto dispendio di meditazioni? Quattro nomi e non una dottrina. Una grande ammirazione della potenza dell'ingegno umano e insieme una gran diffidenza. Diciamolo pure. Un vero disprezzo per i suoi ritrovati più strepitosi, nella materia più importante, cioè intorno al principio di ogni nostra cognizione. Un'opinione sempre precipitata e temeraria, sia che nasca da studi tornati vani o dalla semplice fama di tanti inutili sforzi. Un'opinione funesta, quanto abietta, che quanto più questo ingegno si innalza per veder molto, tanto più gli oggetti gli svaniscono davanti. Quanto più si profonda per cercare i fondamenti del sapere, tanto più si inabissa in un vuoto, che non può uscire da errori volgari, se non per smarrirsi in illusioni scientifiche. E qui, oh che consolante differenza troverete nello studio che vi propongo, e potete ben pensare che, dicendo consolante, intendo una cosa che non appaghi il desiderio, se non soddisfacendo la ragione. Qui sentirete, a ogni passo, rassodarvisi il terreno sotto i piedi. Qui il salire vi procaccerà un vedere tanto più fermo quanto più esteso. Qui, condotti sempre dall'osservazione, richiamati sempre alla vostra propria testimonianza, troverete alla fine, nelle formule più astruse al primo sguardo, il sunto di ciò che ognuno o crede abitualmente o abitualmente sottintende. Che uno dei grandi effetti di questa filosofia è appunto di mantenere e di rivendicare all'umanità il possesso di quelle verità che sono come il suo natural patrimonio contro dei sistemi, i quali, se non riescono a levarle affatto nemmeno dalle menti dei loro seguaci, fanno che ci rimangano come contraddizioni. Qui vi rallegrerete di sentire un vero rispetto per l'intelligenza umana, una fondata fiducia nella ragione umana, riconoscendo bensì come l'una e l'altra sia limitata nella cognizione della verità, ma sentendovi sicuri che non sono, né possono essere condannate a errori fatali, anzi, ricavando questa sicurezza anche da quel riconoscimento, giacché i limiti attestano il possesso col circoscriverlo. Un vero e alto rispetto, dico, per l'intelligenza e per la ragione comune, impresse da una bontà onnipotente in tutti gli uomini, e in paragone delle quali la superiorità degli ingegni più elevati è come altezze dei monti in paragone della profondità della terra. E non c'è scapito, se scemando un poco l'ammirazione per alcuni, cresce la stima per tutti.
V'avrò a chiedere una spiegazione, ma ora andate avanti.
Dite pure, già è tutto un discorrere. Sulla nostra questione mi pare che siamo rimasti d'accordo, ma avendo per risolverla dovuto ricorrere a una filosofia, ci siamo trovati
così a caso, senza premeditazione, senza vedercene nessuno di noi, non è vero? Chi non vi conoscesse?
Mi fate ridere. Ci siamo, dico, trovati a dover pure toccare una parola di questa filosofia, ma è un parlarne dal di fuori, come vedete, è un chiacchierare che fo intorno all'assunto e al metodo di essa e agli effetti che mi pare che se ne devano sperare, ben lontano dalla pretensione d'esporvela. e volendo solamente farvi nascere il desiderio di conoscerla da voi, sicché non c'è in queste chiacchiere nessun ordine obbligatorio e si può quindi senza inconveniente saltare da quella parte che par meglio.
No, no, utere sorte tua. Dite ora ciò che avete fissato di dire. La spiegazione verrà con comodo.
Io dirò invece utor permisso. Ma tiratemi per il mantello, se vi pare che n'abusi. Aggiungo dunque che col rivendicare il possesso delle verità universalmente note, viene naturalmente un altro eccellente effetto. La manifestazione di verità recondite. Non si può difendere, bene si intende, il dominio del senso comune senza estendere in proporzione quello della filosofia. La verità non si salva che per mezzo della conquista. E l'errore porta indirettamente questa utilità che, cercando nelle cose aspetti nuovi, provoca le menti savie a osservar più in là e dà occasione, anzi necessità, di scoprire. È come una pietra dove inciampa e cade chi va avanti alla cieca, e per chi sa alzare il piede diventa scalino. Aggiungo, anzi ho già accennata, un'altra soddisfazione d'un genere analogo, quella di trovare in questo sistema rimesse in onore e messe a posto tante verità che sono sparse nell'opera dei più illustri e gravi filosofi di tutti i tempi. E da una parte vi parrà singolare il vedere come da quell'opere più famose che lette, e anche da altre o meno famose, o quasi affatto dimenticate, sia l'autore andato raccogliendo i luoghi dove qualcosa detta da lui si trovi già espressa o accennata o leggermente presentita, e li metta davanti al lettore, quasi volesse levare, per quanto è possibile, al suo sistema il merito della novità. Ma quanto più un'elevata anche l'apparenza di quella novità tracotante e giustamente sospetta, che pretende rifar da capo il lavoro della mente umana, tanto più ci risplende la novità soda e felice che viene dal portarlo molto avanti. E questo medesimo ordinare a un unico scopo le cose trovate sparsamente da vari è una novità delle più utili, non dico delle più facili. Un altro effetto consolantissimo dello studio di questa filosofia è il trovare in essa la scienza d'accordo con tutto ciò che si può pensare di più retto, di più nobile, di più benevolo. So bene che ci sono molti i quali domandano cosa abbiano a fare le aspirazioni del cuore con le deduzioni della fredda ragione, i bei sentimenti con la verità rigorosa. Ma la soddisfazione vi verrà appunto dal trovare in questa filosofia la più concludente e definitiva risposta a una tale superficialissima domanda, che in ultimo si riduce a quest'altra. Cosa fare l'anima umana con l'anima umana, l'essere con sé medesimo? Ma poiché non mi fermate voi, bisogna che mi imponga la discrezione da me. Vediamo dunque se la spiegazione che desiderate è tale che ve la possa dare io.
Avete parlato di fiducia nella ragione, d'un gran rispetto per l'intelligenza umana. Se dicono invece che questa filosofia pretende ad annullare la ragione, di non lasciare all'intelligenza altro lume che l'autorità della fede. Anzi, dovete sapere anche voi che questa è una cagione che tiene lontani molti, non solo dallo studiare questa filosofia, ma dall'informarsene, dall'aprire un libro che ne tratti.
È vero, non ci pensavo. Ma come volete che non ci siano di quelli che lo dicono? È il contrario appunto di quello che è. Nessuna filosofia è più aliena da un tale errore stranissimo che fa di Dio quasi un artefice inesperto, il quale, per aggiungere un nuovo lume alla sua immagine impressa, perdono, ineffabile nell'uomo, avesse bisogno di cancellarla. Errore che fa del cristiano quasi una nuova, anzi un'inconcepibile specie d'animale puramente senziente, al quale venisse, non si sa come, aggiunta alla fede. Sicuro che è una filosofia naturaliter cristiana, come disse profondamente Tertulliano dell'anima umana. Sicuro che dopo aver percorso liberamente e cautamente, che in fondo è lo stesso, il campo dell'osservazione e del ragionamento, si trova, per dir così, accostata alla fede e vede negli insegnamenti e nei misteri medesimi di questa il compimento e il perfezionamento dei suoi risultati razionali. Non che la ragione potesse mai arrivare da sé a conoscere quei misteri, nonché, anche dopo essere stata sollevata dalla rivelazione a conoscerli, possa arrivare a comprenderli. Ma ne intende abbastanza, mi servo della bella distinzione ricavata da questa filosofia modesima, per vedere che le sono superiori, non opposti, e che quindi è assurdo il negarli. ne intende abbastanza per trovare in essi la spiegazione di tanti suoi propri misteri, come del sole, che non si lascia guardare ma fa vedere. Nonché, dico, le più elevate e sicure speculazioni della filosofia possano mai produrre la sommissione dell'intelletto alla fede, che sarebbe un levar di mezzo questa sommissione medesima, cioè non sarebbe altro che una grossolanissima contraddizione. Ma siccome i falsi concetti, i sistemi arbitrari intorno alla natura dell'uomo e ai più alti oggetti della sua cognizione possono porre e oppongono in effetto degli ostacoli speciali a questa sommissione, giacché, essendo la verità una, ciò che è contrario ad essa nell'ordine naturale viene ad esserlo anche nell'ordine soprannaturale quando l'oggetto è il medesimo, così una filosofia attenta a riconoscere un qualunque oggetto, ciò che è, senza metterci nulla di suo, può, sostituendo dei concetti veri ai falsi, rimuovere quegli ostacoli speciali, di maniera che, scomparsa l'immaginaria repugnanza della ragione con la fede, non rimangano se non le repugnanze che Dio solo può farci vincere, quelle del senso e dell'orgoglio. In questa maniera, la filosofia di cui parliamo è una filosofia cristiana. Ma vi pare egli che sia a scapito della ragione? E che? Si vorrebbe forse che per essere razionale, per rimanere libera, una filosofia dovesse pronunziare o ammettere a priori che tra la ragione e la fede c'è repugnanza? Cioè, o che l'intelligenza dell'uomo è illimitata o che è limitata la verità? Questo sì, sarebbe antirazionale, antifilosofico, per non dire altro. Questa sì che sarebbe servitù. E una tristissima servitù. Le tengano dietro, passo a passo, a questa filosofia, e quando trovino che o sciolga o tronchi con l'autorità della fede questioni filosofiche, dicano pure che cessa d'essere filosofia. Ma sarebbe una ricerca vana. E è più spiccio per gli uni l'affermare, per gli altri il ripetere. E non voglio dire però che una scienza ignara della rivelazione sarebbe potuta arrivare tanto in là e abbracciare un così vasto e ordinato complesso. Ma qual meraviglia che, venendo la ragione e la fede da un solo principio, quella riceva lume e vigore da questa, anche per andare avanti nella sua propria strada? È il caso opposto, è insieme perfettamente consentaneo a quello che ho accennato dianzi. Come gli errori scientifici possono, nella mente dell'uomo, essere ostacoli alla fede, così le verità rivelate possono essere aiuti per la scienza, poiché, facendo conoscere le cose nelle loro relazioni con l'ordine soprannaturale, le fanno necessariamente conoscere di più, e quindi la scienza può procedere da un noto più vasto alle ricerche e alle scoperte sue proprie. Ora, l'accrescere le forze d'una facoltà è forse uno snaturarla? Il somministrarle nuovi mezzi è forse un distruggerla? E una cosa perduta di notte non è forse più quella quando si sia ritrovata di giorno? E la dimostrazione lascia forse d'essere l'istrumento proprio e legittimo della filosofia quando la mente sia stata aiutata a trovarla da qualcosa di superiore alla filosofia? Quando, per esempio, quei due filosofi, il vescovo di Ippona e il frate d'Aquino, osservano e pretendono di dimostrare che in ogni creatura si trova una rappresentazione della Trinità, nelle ragionevoli per modo di immagine e di somiglianza, in tutte per delle indicazioni della causa creatrice inerenti in esse. Quando il filosofo roveretano, dietro un'osservazione più generale e più immediata della natura medesima dell'essere, osservazione per conseguenza feconda, di più vasta e varia applicazione, pretende di dimostrare che l'essere è essenzialmente un etrino, cosa importa, relativamente al valore scientifico dell'osservazione, che questa sia stata indicata, suggerita dalla rivelazione? Forse che le qualità intrinseche delle creature e la natura essenziale dell'essere non sono materie della filosofia, oggetto della ragione? Si dimostri, vorrei vedere con quali argomenti, che quegli uomini, invece di osservare, hanno immaginato, che hanno posto nelle creature e nell'essere in genere quello che non c'è, e si avrà ragione di rigettare le loro dottrine, ma escluderle a priori come estranee alla filosofia, ma opporre al ritrovato la cagione divinamente benefica che diede avvio e mezzo alla ricerca, è, dico sempre riguardo alla mera ragione dialettica, ciò che sarebbe l'opporre alle scoperte scientifiche del Galileo e del Newton la lampada che oscillò davanti al primo e la mela che cade davanti al secondo. E quando, dall'aver esaminata la teoria rosminiana della scienza morale, teoria connessa indivisibilmente con l'intero sistema, avrete a concludere che è rigorosamente conforme alla ragione l'amar Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se medesimo. Cosa detrarrà alla forza filosofica dei ragionamenti e alla legittimità della conclusione il riflettere che la filosofia non illuminata dalla rivelazione, filosofia capace bensì di discernere molte verità morali e di riunirle in teorie giuste e vere, quantunque incomplete, non sarebbe però potuta salire fino a queste verità così principali? Potrete voi dire che, nel riconoscere ciò che non avrebbe potuto conoscere da sé, la ragione non faccia un'operazione sua propria? E ora voi indovinate sicuramente che uno degli effetti di questa filosofia, dei quali vi avrei parlato, se non avessi temuto di riuscirvi indiscreto, anzi, l'effetto più consolante e più importante è appunto questo di cui le si fa così stranamente un'obiezione.
Peccato che venga in un cattivo momento questa filosofia. Avete parlato d'ostacoli che deve incontrare, ma ho paura che abbiate lasciato fuori il più forte, l'orrore, o se vi par meglio, il compatimento della generazione presente per le speculazioni metafisiche. Pensate un poco, se ci fosse qui della gente a sentire, come direbbero? Possibile che ci siano ancora di quelli che hanno del tempo da buttar via in queste astrazioni? Anzi, non so neppure se vi sareste sentito il coraggio, o se vi par meglio la voglia di parlare. E davvero, in un tanto conflitto d'opinioni, di voleri e d'azioni intorno a delle realtà così gravi, così vaste, così incalzanti, che gli uomini vogliono prendersela calda per l'entità delle idee o per le forme dell'essere, sarebbe, se non prender troppo, certamente troppo sperare. Non mi fate quegli occhi di filosofo sdegnato, che ora non parlo in mio nome. Intendo anch'io, così per aria, che in una tal maniera di pensare c'è molto del superficiale. Ma cosa volete? È molto comune e molto fissa. E credo che il vostro autore e quelli che, innamorati della sua filosofia, cercano con nuovi scritti di diffonderla. Avranno a dire, per un pezzo ancora, cecinimus vobis, et non saltastis, lamentavimus, et non plaxistis.